Gentili ascoltatori, vi presentiamo la rubrica Un libro al mese.
Continua la parziale lettura del libro La croce e il pugnale di David Wilkerson. Chi avesse piacere di leggerlo integralmente può acquistarlo presso l'editrice Uomini Nuovi, 21.030 Marchirolo, Varese, Italia. Undicesima puntata. Mi trasferii dalle strade soffocanti di New York alla frescura delle colline della Pennsylvania in una sola tirata d'autostrada. Avrei dovuto godermi quel contrasto, ma ad ogni chilometro pensavo ai ragazzi e alle ragazze le cui vite si erano così stranamente intrecciate con la mia. La stessa cosa avveniva a Phillipsburg. Ero seduto all'ombra del nostro giardino sorseggiando l'aranciata preparata da Gwen mentre osservavo il mio bambino nella sua culla sotto gli alberi. Mi rendevo conto che la mia mente continuava a ritornare indietro verso i ragazzi di New York che si battevano per il diritto di sedersi in un angolo afoso d'un parco pubblico. «La tua parrocchia è Phillipsburg», mi ricordò delicatamente Gwen una sera, quando per una intera mezz'ora mi era lasciato andare al pensiero di Angelo Morales, che aveva deciso di diventar pastore ma non aveva i soldi per seguire gli studi necessari. «Non ti devi dimenticare della tua chiesa». Gwen aveva ragione. Naturalmente, durante i 6 mesi che seguirono, mi buttai con tutto il cuore nell'opera della mia parrocchia di montagna. Era un lavoro pieno di soddisfazione e l'amavo. Ma New York non era mai molto lontana dai miei pensieri. L'idea persisteva. Ci pensai sopra per tutto l'autunno e l'inverno, mentre attraversavo le campagne per le mie visite pastorali. Predicai diversi messaggi sul come conoscere la volontà di Dio, con la speranza di imparare qualcosa di nuovo in quello che concerne la guida divina. Ma più che in qualsiasi altro luogo pensai a questo in cima ad una collina. Non lontano dalla nostra chiesa, vi era una vecchia miniera abbandonata. Lassù, sulla mia collinetta, considerai il mio problema. «È veramente possibile, mi chiesi, che questo desiderio di andare a New York venga da Dio? Mi era veramente richiesto di abbandonare quella comunità e andare a vivere con Gwen e i nostri 3 piccoli bambini in una città sudicia con tutti i suoi particolari problemi per la vita di ogni giorno?» Non ricevetti immediatamente una risposta precisa. Come gran parte delle indicazioni divine, la ricevetti un poco alla volta. Il primo passo fu una nuova visita a New York. Ti rendi conto che è passato un anno da quando fui espulso dal processo fame? Disse a Gwen una mattina di febbraio.
Ah, sì, sì, disse Gwen.
Cosa intendi dire con questo? Intendo dire che tu stai preparando per ritornare a New York, non è vero?
Sorrisi.
Beh, sì, stavo pensando di farci una visitina appena per qualche ora.
God loves you, He loves you, just as you are now standing there in your cold, dark and bitter little world. He loves you, He loves you.
Fui invaso da un senso di piacere nel traversare il ponte George Washington di nuovo e più tardi quello di Brooklyn. Era bello camminare ancora per le strade saltando mucchi di neve come avevo fatto la prima volta che avevo visitato quella città. Fui sorpreso di come mi sentissi completamente a casa mia. Volevo visitare i vecchi amici, volevo visitare i luoghi dove si erano prodotti dei miracoli di trasformazione nei cuori dei ragazzi. Una di queste visite fu Fort Greene. Stavo camminando giù per una strada, rivivendo mentalmente la scena con Jimmy Stern, quando improvvisamente udii chiamare il mio nome. «David! Pastore!» Mi volsi e vidi due militari negri di bell'aspetto che mi correvano incontro. Avevano addosso delle divise fresche e ben stirate e le scarpe brillavano tanto da far male agli occhi. Li fissai stupefatto.
«Buckboard! E Steiger, coach!»
Li riconoscevo appena. Dovevano essere aumentati di almeno una decina di chili. «Signor sì!» risposero insieme mettendosi sull'attenti. «Non c'è male, vero David?» Mi raccontarono che stavano andando avanti bene, che avevano lasciato la banda dopo la riunione nella strada e che non vi erano mai più ritornati. Li lasciai a malincuore. Fui sorpreso dall'intensità delle mie reazioni a questo incontro inaspettato. Questi ragazzi mi erano piaciuti e sentivo la loro mancanza più di quanto credessi. Ma la sorpresa più grande mi stava ancora aspettando. Continuai giù per Edward Street, passando per il famoso lampione dove Jimmy ed io avevamo predicato. Cercavo Israele e Nicky. Vidi un giovane spagnolo che pensai di riconoscere e gli chiesi se sapeva dove si trovassero Nicky ed Israele, quelli dei Mau Mau. Il ragazzo mi guardò stranamente. «Intendi dire quegli assassini che sono diventati santi?» Voleva scherzare, ma ciò non di meno il mio cuore diede un balzo. Gloria a Dio, pensai, stanno tenendo duro. Ma il resto delle notizie mi lasciò ancora più sbalordito. Non solo si mantenevano fedeli, ma Nicky in particolare stava facendo grandi progressi.
«Nicky, boh!» fece il ragazzo con segno di sdegno. «È proprio matto. Vuol diventare uno di quegli stravaganti pastori.»
Rimasi a bocca aperta. «Come hai detto? Nicky vuol diventare pastore?»
«Beh, è quello che va dicendo.»
Volli sapere dove avrei potuto trovarlo. Quando aveva detto di voler diventare pastore, a chi lo aveva detto? Aveva fatto dei passi? Il ragazzo non seppe rispondermi. Così andai in cerca di Nicky. Lo trovai un po' più tardi seduto sugli scalini di una casa che parlava con un altro ragazzo.
«Nicky!»
dissi. Nicky si voltò e vide un viso che mi era conosciuto. Quello che prima era stato una maschera di durezza e di difesa si era trasformato in una espressione di franchezza e di animazione, in un viso attraente di ragazzo su cui si rifletteva l'entusiasmo. Ora i suoi occhi brillavano di vera gioia. «Pastore!» balzò in piedi, mi corse incontro. «David!» si voltò verso il ragazzo che era con lui. «Guarda! Questo è il pastore di cui ti stavo parlando, è quel tale che mi ha commosso.» Fu meraviglioso rivederlo. Dopo le presentazioni, chiesi a Nicky se fosse vero che volesse diventare pastore. Nicky guardò il marciapiede. «Non ho mai desiderato una cosa tanto ardentemente, David», disse.
«Ma questo è una notizia formidabile!» esclamai.
«Dimmi un po'. Hai fatto qualche passo per questo?»
Non so da dove cominciare. Io ero pieno di idee. Mi offrii di scrivere ad alcune scuole teologiche. Avrei voluto io stesso essere il suo garante. Volevo che andasse in una clinica a farsi visitare per la sua voce difettosa. Ebbi perfino qualche idea del come trovare i fondi per tutto questo. Avevo ricevuto un invito per predicare in una chiesa di Elmira, New York, qualche settimana dopo. E avrei dovuto parlare anche sui problemi dei giovani della metropoli. Mi parve un'ironia che proprio in quella città fosse stato imprigionato Luis Alvarez. I ragazzi non rimangono là a lungo. Luis sarebbe già stato trasferito. Non avevo la minima idea di dove si trovasse. «Nicky», dissi, «vorresti accompagnarmi ad Elmira? Racconteresti la storia della tua vita alla gente che è là? Forse loro ti potranno aiutare». E fu così che qualche settimana dopo Nicky si trovò sul pulpito della chiesa di Elmira per raccontare la storia della sua vita. Dal momento in cui egli cominciò a parlare, Nicky conquistò la simpatia dei suoi uditori. «Ho passato la maggior parte della mia vita sulla strada, perché i miei genitori ricevevano sempre visite di clienti. Venivano sia di giorno sia di notte e noi ragazzi dovevamo andarcene. I miei genitori erano spiritisti. Mettevano annunci sui giornali di lingua spagnola dicendo che potevano comunicare con i morti, guarire i malati e dare consigli sul problema di carattere finanziario familiare. Così noi altri ragazzi vivevamo nella strada. Più tardi imparai a lottare. Non ci volle molto perché io potessi sentirmi a mio agio più nella strada che a casa. A casa ero il più piccolo e come tale non contavo niente, ma nella strada tutti sapevano chi ero. La mia famiglia dovette traslocare continuamente, quasi sempre per causa mia. Se c'era un po' di disordine, compariva subito la polizia ponendo delle domande e dopo l'amministratore della casa in cui abitavamo andava dai miei genitori per dire che dovevamo trasferirci altrove. Non volevano che il loro palazzo avesse a che fare con la polizia. Era sempre così. Bastava che la polizia facesse qualche domanda ad un ragazzo portoricano. Non importava se avesse fatto o no qualcosa. Arrivava la polizia e lui e la famiglia dovevano andar via. Non so perché mi comportavo così. C'era qualcosa dentro di me che mi terrorizzava. Mi tormentava sempre, ma non riuscivo a dominarlo. Lo sentivo quando vedevo uno storpio. Sentivo di volerlo uccidere. Era così anche con i ciechi e coi bambini molto piccoli. Con chiunque fosse debole o malato, io lo odiavo. Se qualcuno camminava con le grucce, gli tiravo dei calci. O se trovavo un vecchio con la barba, cercavo di strappargliela. Picchiavo i bambini piccoli. Ed ero sempre terrorizzato e volevo piangere, ma questa cosa dentro di me continuava a ridere, a ridere, a ridere. L'altra cosa era il sangue. Quando vedevo sangue, cominciavo a ridere e non riuscivo più a smetterlo. Quando andammo a vivere a Fort Greene, mi unii ai Mau Mau. Volevo farmi il loro presidente. Ma il presidente in una rissa deve solo dirigere il traffico, deve dare ordini. Io invece volevo combattere. Così mi fecero vicepresidente. Ero anche ufficiale d'ordine. Ciò significa che ero l'incaricato dell'arsenale. Avevo dei cinturoni con il fermaglio in acciaio pesante, baionette, pugnali e rivoltelle. Quando mi piaceva il solo andare a guardare tutta quella roba. Le rivoltelle le fabbricavamo rubando l'antenna radio di una macchina, applicandovi poi il meccanismo di una serratura per fare il congegno di scatto. Sparavamo pallottole calibro 22. Ma per le risse preferivo la mazza. Facevo un buco in una pattumiera per poterci vedere, e poi la mettevo come un elmo sulla testa e cominciavo a roteare la mazza. Nemmeno i Mau Mau mi mettevano a fianco, perché quando impazzivo ero capace di colpire chi che sia. Imparai pure a maneggiare il coltello in modo da colpire senza uccidere. Accoltellai 16 persone e fui messo in carcere 12 volte. In alcune di quelle volte i giornali pubblicarono la mia fotografia. Quando camminavo per la strada tutti mi conoscevano e le madri chiamavano i loro figli. La nostra banda controllava tutto il territorio fino a Coney Island e a Ralph Haven. Avevamo giacconi scarlati con la scritta MM e portavamo scarpe di stile italiano con i tacchi alti che sono ideali nei combattimenti. Un giorno ci trovavamo in un negozio di dolci di Flatbush Avenue e stavamo prendendo delle bibite gassate. Eravamo in 6. Quando entrarono 7 dei vescovi, la banda dei vescovi era in guerra con i Mau Mau. Uno dei vescovi si avvicinò al banco del negozio come se fosse stato padrone del posto. I miei ragazzi mi stavano osservando. Gli andai vicino e gli diedi uno spintone. Lui contraccambiò e poi tutti furono coinvolti nella battaglia. La moglie del padrone cominciò a strillare. Tutti gli altri clienti corsero fuori nella strada. Sul banco del negozio c'era un coltello da macellaio. Uno dei miei lo prese e lo conficcò 5 volte nella testa di uno dei vescovi. Vidi il sangue e cominciai a ridere. Sapevo che era morto. Avevo paura, ma non riuscivo a smettere di ridere. La moglie del padrone stava telefonando alla polizia. Un altro dei miei prese il coltello e lo colpì in pieno stomaco. Poi scappò. Poiché non avevo toccato il coltello, non mi mandarono in carcere. Ma i giudici dovettero andare al processo e penso che quella fu la prima volta che mi guardarono in faccia. Furono spaventati quando si resero conto di come fossi diventato. Decisero di andar via da New York e di ritornare a Porto Rico. Andai con mio fratello ad accompagnarli all'aeroporto. Al ritorno, mentre eravamo ancora nella sua macchina, mio fratello mi diede una pistola calibro 32 e mi disse: «Ora dovrai cavartela da solo, Nicky». Compii 18 anni nel luglio del 58. In quel mese i dragoni dei quartieri comunali di Red Hook uccisero uno dei nostri. Noi stavamo andando verso la metropolitana per vendicarci. È la legge della banda. Muore un Mau Mau, muore un dragone. Stavamo scendendo Edward Street per mandare alla stazione della metropolitana quando vedemmo una macchina della polizia ed un intero gruppo di cappellani. I cappellani compongono la banda dei negri di Fort Greene. Avevamo un trattato di pace con loro. Non lottavamo fra noi, ma ci univamo per difendere il nostro territorio da una invasione esterna. Sembrava che stesse accadendo qualcosa, così ci avvicinammo. I cappellani erano riuniti intorno a due individui che non avevi visto. Uno aveva una tromba e l'altro era un tipo davvero gracile. Poi venne qualcuno con una bandiera americana e la polizia se ne andò. I due volevano semplicemente tenere una riunione all'aperto. Appena arrivò la bandiera, l'uomo dall'aspetto gracile salì su una sedia, aprì un libro e lesse: «Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna». «Ed ora», disse il pastore, «voglio parlarvi di chiunque. Chiunque significa negri e portoricani, e specialmente significa membri di bande. Sapete che quando crocifissero Gesù Cristo, crocifissero anche dei membri di bande, uno da una parte e uno dall'altra di lui. Ne avevo abbastanza. Dissi: forza ragazzi, abbiamo del lavoro da fare». Nessuno si mosse. Era la prima volta che non mi obbedivano. Poi ebbi paura e rivolsi al pastore tutte le parole oscene del mio vocabolario. Egli non vi fece caso e continuò a parlare per un bel po'. Nicky raccontò poi della riunione delle bande e della sua conversione. Poi continuò. Il giorno dopo tutti si voltavano ad osservarmi, perché si era sparsa la voce che Nicky aveva accettato la religione. Poi, qualche settimana più tardi, uno dei dragoni mi si avvicinò e mi disse: «È vero che non porti più armi?» Gli risposi che era vero, ed egli estrasse un coltello di 22 centimetri e cercò di colpirmi al petto. Parai il colpo con la mano, dove ricevetti in pieno la lama. Non so perché, ma lui scappò ed io rimasi lì, guardando il sangue che mi usciva dalla ferita. Ricordai di come di solito il sangue mi facesse impazzire. Ma quel giorno non mi fece niente. Mi vennero in mente le parole che avevo letto nella Bibbia. Il sangue di Gesù Cristo ci purifica da ogni peccato. Mi stracciai la camicia per fasciare la mano e da quel giorno la vista del sangue non mi ha fatto più alcun effetto. Mentre Nicky parlava, un gran silenzio avvolgeva la sala. Quel silenzio che toglie il respiro. La voce di Nicky, quella voce faticosa, penosa, balbuziente, con la quale aveva cominciato la sua storia, si era trasformata mentre parlava. A poco le parole uscirono con più facilità, i suoni si fecero sempre più chiari, finché egli poté parlare in un modo tanto distinto e facile quanto chiunque altro in quella sala. Solo ora Nicky se ne rendeva conto. Rimase perciò sul pulpito, tremante, incapace di continuare, con le lacrime che gli scorrevano sul viso. Non seppi mai la vera causa della sua difficoltà nel parlare, se si fosse trattato di una lesione causata dallo strangolamento oppure di quella che i medici definiscono affezione isterica. Nicky, naturalmente, non si era mai sognato di farsi visitare da un medico. So semplicemente questo, che da quella sera in poi la sua voce fu guarita. Inoltre, quella sera a Elmira, fu raccolta un'offerta che permise a Nicky di intraprendere un lungo, meraviglioso viaggio.
Trasmesso un libro al mese, letto da Ignazio Noris. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora.